Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Paul Morland intitolato Senza futuro e pubblicato nel 2024. E il titolo, bisogna dirlo, è uno di quelli che non lasciano molto spazio all'ottimismo. L'idea di fondo suona quasi come fantascienza, ma i dati la rendono terribilmente reale. L'umanità sta, in un certo senso, finendo i giovani.
Sembra incredibile a dirsi.
Il saggio di Paul Morland non è un testo accademico polveroso, è un vero e proprio campanello d'allarme. La nostra missione oggi è capire se questo Armageddon demografico di cui parla è un destino inevitabile o magari il risultato di scelte che possiamo ancora cambiare.
Armageddon demografico è un'espressione forte, quasi apocalittica. Però Morland la usa con cognizione di causa.
E cosa intende di preciso?
La cosa che spiazza è che questo Armageddon non verrebbe da una catastrofe, tipo una guerra o una pandemia, ma da qualcosa di silenzioso, quasi invisibile, il crollo delle nascite.
Ah, quindi il contrario di quello che ci hanno detto per decenni.
Esatto, non è un problema di troppe persone, ma di troppe poche. E questo, secondo l'autore, sta per cambiare tutto, dalle nostre pensioni alla nostra capacità di innovare.
Qui però c'è subito qualcosa che... non mi torna. Morland dice stiamo rimanendo senza persone giovani, ma abbiamo appena superato la soglia degli 8 miliardi di abitanti sulla Terra.
Proprio così.
La popolazione mondiale tecnicamente sta ancora crescendo. Come si conciliano le due cose? Sembra un controsenso.
È il primo grande paradosso che bisogna smontare. La popolazione totale cresce ancora per un effetto, diciamo, di trascinamento, perché viviamo molto più a lungo.
Ah, ok. Quindi è l'aspettativa di vita che sale.
Esattamente. La morte viene ritardata, ma non è che nascono più vite. Anzi, pensa che il tasso di crescita della popolazione mondiale si è già dimezzato dagli anni 60.
Addirittura dimezzato?
Sì. Il motore della crescita si sta spegnendo, mentre la struttura della nostra società si sta di fatto ribaltando. Stiamo diventando delle piramidi rovesciate con una base minuscola di giovani che deve sostenere una massa sempre più grande di anziani.
E immagino che questa piramide rovesciata non sia solo una bella immagine, ma abbia conseguenze molto, molto concrete. Morland parla di un impatto diretto quasi brutale sull'economia.
Brutale è la parola giusta. Introduce un concetto che si chiama indice di dipendenza.
Che sarebbe in parole povere.
In pratica è il rapporto tra chi lavora e paga le tasse e chi invece è in pensione e riceve prestazioni sociali. E qui l'Italia è un caso di studio da manuale, purtroppo.
Non stento a crederlo. E le proiezioni cosa dicono?
Dicono che verso la fine di questo secolo il nostro indice arriverà all'80%.
80%? Scusa, ma vuol dire che avremo quasi un lavoratore per ogni pensionato?
Proprio così.
Ma è un sistema che non può reggere. Significherebbe tasse folli o il default di tutto il sistema.
Esatto. O tasse a livelli, diciamo, espropriativi, o il collasso dei sistemi pensionistici e sanitari. Non ci sono molte alternative.
E immagino non sia solo una questione di conti pubblici. Capisco il collasso finanziario, è un argomento che sentiamo spesso. Ma mi chiedo, l'impatto si ferma lì? Una società di anziani non rischia di diventare anche una società stagnante, meno creativa?
Assolutamente. Anzi, forse è questo il pericolo più grande e subdolo. L'autore porta l'esempio del Giappone, che è un po' il nostro fantasma del Natale futuro demografico.
Il caso più famoso, certo.
Il suo rapidissimo invecchiamento è andato di pari passo con decenni di stagnazione economica e, dato interessantissimo, con un crollo verticale delle richieste di brevetti.
Ah, quindi c'è una correlazione diretta con l'innovazione.
Diretta. Senza l'audacia, la propensione al rischio e l'energia dei giovani, un paese smette di inventare, di sognare, di crescere. E poi c'è un dettaglio umano, quasi un pugno nello stomaco, che Morland aggiunge.
Quale?
Si stima che in Giappone circa 4.000 anziani muoiano da soli ogni settimana.
Aspetta, 4.000 a settimana?
Sì, ogni settimana.
È un numero che fa fatica a entrare in testa. Non è più una statistica. È una tragedia, silenziosa che si ripete costantemente. Questo dà un volto umano e terribile a quello che chiamiamo invecchiamento della popolazione.
Esatto. È l'immagine del futuro che attende le società che invecchiano. Solitudine, stagnazione e conti che non tornano.
Un futuro davvero cupo. E fa sorgere una domanda spontanea. Se le conseguenze sono così disastrose, come ci siamo finiti dentro? immagino non ci sia una sola causa, ma un groviglio di ragioni. Da dove parte l'analisi di Morland?
Parte da un fattore che spesso oggi si tende a sottovalutare: la religione. O meglio, la sua assenza, la secolarizzazione.
Davvero? Parte da lì?
Sì, e mostra una correlazione statistica fortissima. Le società che perdono la fede perdono anche la fertilità. Questo vale in modo quasi matematico per le tre grandi religioni abramitiche.
Hai qualche dato a supporto?
Certo. Negli Stati Uniti, per esempio, i dati sono netti. Chi va a messa ogni settimana ha in media 2,1 figli, cioè esattamente il tasso di sostituzione.
Ok, il famoso 2,1.
Proprio quello. Chi invece si dichiara non religioso crolla a 1,3.
Impressionante. Però mi viene in mente l'Asia. Molti paesi asiatici come la Corea del Sud o la Thailandia hanno tassi di natalità bassissimi, ma non sono società che definiremmo secolarizzate nel senso occidentale.
Ottima osservazione. E infatti Morland nota una stranezza. Questo legame tra fede e fertilità sembra non esistere per il buddismo e l'induismo. È un punto che il libro lascia un po' aperto, ma la correlazione nel mondo giudaico-cristiano e islamico è, a suo dire, innegabile.
Ok, la religione è un pezzo del puzzle. Poi c'è il grande classico, la ragione che sentiamo ripetere ovunque. I figli costano, non ce li possiamo permettere.
E qui, secondo Morland, entriamo nel regno del paradosso totale.
In che senso?
Se guardiamo alla storia e anche alla geografia attuale, sono sempre state le popolazioni più povere ad avere più figli. L'Africa subsahariana oggi, l'Europa del XIX secolo ieri.
È vero.
Sistematicamente, quando una società si arricchisce, la natalità crolla. Eppure, se chiedi alle persone nei paesi ricchi perché non fanno figli, la prima risposta è quasi sempre economica.
È una contraddizione palese, in effetti. Diventiamo sempre più ricchi e facciamo sempre meno figli, dicendo che è perché non abbiamo abbastanza soldi.
Esatto. Sembra quasi una scusa che ci raccontiamo per nascondere altre motivazioni, forse più profonde.
E a proposito di motivazioni? Il libro parla anche del ruolo delle idee e delle ideologie.
Sì, e questo è uno dei punti più affascinanti. Le nostre convinzioni modellano le nostre famiglie. Di nuovo, i dati dagli Stati Uniti sono sorprendenti.
Vediamo.
Le contee a maggioranza pro-Trump hanno un tasso di fertilità del 25% più alto di quelle pro-Biden.
25%? È un'enormità.
Lo è. Sembra quasi che la visione del mondo, ottimista o pessimista, conservatrice o progressista, influenzi direttamente la scelta di mettere al mondo dei figli. E, in parallelo, sta crescendo un'ideologia che potremmo definire antinatalista.
Ah, quella legata alle preoccupazioni per l'ambiente.
Proprio quella. Una visione per cui ogni bambino è un inquinatore in più, una fonte di emissioni di CO2. In questa prospettiva, non fare figli diventa quasi un atto di irresponsabilità ecologica.
E si ritiene ingiusto mettere al mondo qualcuno in un pianeta percepito come condannato.
Esattamente.
Un quadro desolante. Ma c'è qualche eccezione. Esiste un posto nel mondo sviluppato che è riuscito a sfuggire a questa tendenza. Un modello positivo.
Per fortuna sì. Escludendo l'Africa, che vive una fase demografica a parte, l'eccezione che fa impazzire tutti i demografi si chiama Israele.
Israele?
Parliamo di un paese moderno, ricco, ipertecnologico, con start-up, università d'eccellenza.
E un tasso di natalità di 3 figli per donna.
Esatto, 3 figli per donna.
Aspetta, questo è incredibile. 3. È il doppio, a volte il triplo, della media europea. Sembra andare contro tutto quello che abbiamo detto finora. Com'è possibile?
È la domanda da $1 milioni.
Non può essere solo una questione religiosa.
No, e questo è il punto chiave. Certo, la religione conta. La minoranza degli ebrei ultraortodossi ha una media sbalorditiva di 6,4 figli.
6,4? Incredibile.
Ma sono appunto una minoranza. Il dato decisivo è che anche gli ebrei laici in Israele hanno tassi di natalità più alti di qualsiasi altro paese dell'Ocse.
Quindi, se non è solo la religione, cos'è?
Per Morland la risposta è una sola parola. Cultura.
Cultura? È un concetto un po' vago. Cosa intende nello specifico?
Intende che in Israele avere una famiglia numerosa è uno status symbol. Un segno di successo e di ottimismo.
Ah, interessante.
Racconta che un imprenditore di successo a Tel Aviv non si vanta dello yacht o dell'auto di lusso. Il vero vanto, il vero segno che ce l'hai fatta, è dire Ho 4 figli e posso permettermi di crescerli bene.
Quindi la famiglia è vista come un investimento nel futuro, non un peso.
Esatto. Un investimento nel futuro della nazione e una fonte di orgoglio personale. È un'atmosfera culturale completamente diversa da quella che si respira in Europa.
Capisco. Quindi la cultura può fare la differenza. E le altre soluzioni di cui si parla sempre, tipo l'immigrazione di massa per riempire i vuoti? Morland come la vede?
Guarda, su questo Morland è piuttosto netto. La liquida quasi subito.
Cioè?
Dice che l'immigrazione è, nel migliore dei casi, un cerotto, e per due ragioni fondamentali. Primo, è una soluzione temporanea, perché la natalità sta crollando rapidamente anche nei paesi di origine.
Ah, vero. Nord Africa, America Latina.
Esatto. Persino parti dell'Asia. I loro tassi di fecondità sono in picchiata. E secondo, è una soluzione problematica.
Problematica in che senso? Per i costi sul welfare?
Anche, ma non solo. È problematica soprattutto per la reazione politica che scatena. Morland sostiene, senza troppi giri di parole, che l'ondata di populismo di destra in Europa è stata alimentata direttamente da un'immigrazione percepita come troppo massiccia e culturalmente dirompente.
Quindi, se l'immigrazione è un cerotto, e abbiamo visto che anche le politiche statali molto generose, come quelle dell'Ungheria di Orban, hanno dato risultati modesti, siamo senza speranza? Qual è la via d'uscita, secondo lui?
È qui che il libro diventa quasi più filosofico che statistico. Per Morland la soluzione non può venire solo dall'alto, con bonus e assegni familiari.
Quelli possono aiutare, ma non risolvono.
Appunto, non risolvono il problema alla radice. Serve un cambiamento culturale profondo che parta dal basso. Dobbiamo, come società, far risorgere una cultura pronatalista.
Di nuovo la parola cultura. Ma cosa significa in pratica? Come si traduce un cambiamento culturale nella vita di tutti i giorni? Non è che si può fare una legge per cambiare la cultura.
No, certo. Significa promuovere un'atmosfera positiva verso la genitorialità con migliaia di piccoli gesti. Vuol dire essere gentili con una donna incinta sull'autobus, non guardare male una famiglia con bambini chiassosi al ristorante.
Aiutare un collega che ha un'emergenza con l'asilo del figlio. Non discriminare le famiglie negli affitti.
Proprio questo. E soprattutto significa contrastare attivamente l'ondata di pessimismo e catastrofismo sul futuro. Morland ci ricorda una cosa semplice ma potente.
Cosa?
Ogni singola generazione che ci ha preceduto ha affrontato prospettive future che le apparivano terrificanti. Guerre, carestie, la minaccia dell'annientamento nucleare. Eppure...
Hanno scelto la vita. Hanno avuto figli.
Hanno scelto la vita.
Quindi il messaggio finale del libro sembra essere che la demografia non è un destino scritto nei numeri, ma è una scelta.
Una scelta profondamente culturale, che riguarda la visione che abbiamo di noi stessi e del futuro.
Esattamente.
E se mettiamo insieme tutti i pezzi, questo solleva una domanda provocatoria, quasi esistenziale, su cui riflettere.
Sentiamo.
In società come le nostre, che hanno raggiunto un livello di benessere, di sicurezza e di libertà individuale senza precedenti nella storia umana, se la scelta collettiva diventa quella di non proseguire, di non generare futuro, cosa ci dice questo della fiducia che quelle stesse società hanno in se stesse e nei valori che pretendono di rappresentare?
Una domanda pesante.
Il calo demografico potrebbe essere, in fondo, l'esito finale di un individualismo che, avendo ottenuto tutto, ha perso il senso della continuità.
Per approfondire, potete leggere la scheda completa sul sito trammedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro. Trammedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.